6 di sera magazine.
Bentrovati nel nostro magazine che ogni settimana dà spazio a notizie, progetti, eventi, attività culturali. Io sono Angelica Arbasini e oggi apriamo con un'installazione artistica a Bellinzona nella Sala Arsenale di Castelgrande. Un'installazione sonora dell'artista svizzero Zimoun che si può visitare fino al 10 settembre. Poi ci occupiamo di un censimento del patrimonio audiovisivo del Canton Ticino, un progetto che ha come obiettivo la realizzazione di una mappatura dettagliata del patrimonio costituito da materiale fotografico, audio e video. In chiusura un appuntamento alla Biblioteca Cantonale di Lugano mercoledì 7 giugno. Ci sarà una conferenza dal titolo Il libro oggi e domani, presente e futuro con un po' di passato della lettura. Si discuterà della vita del libro al tempo delle trasformazioni digitali. Nella Sala Arsenale di Castelgrande a Bellinzona c'è un'installazione artistica sonora ed immersiva dell'artista svizzero Zimoun, che si collega all'esposizione aperta prima di Pasqua al Castello di Sasso Corbaro, Playlist Esperienze Sonore. Utilizzando componenti semplici, Zimoun costruisce installazioni architettoniche sonore che esplorano il ritmo dei meccanismi e il flusso dei sistemi assemblati. Attraverso la presentazione di materiali semplici e funzionali, le sue opere creano una contrapposizione tra i modelli ordinari del modernismo e le forze caotiche della vita. Ce ne parla Rossana Martini, direttrice del settore cultura ed eventi della città di Bellinzona.
L'artista Zimoun è un artista di Berna, vive e lavora a Berna, autore di opere esposte nei maggiori musei e gallerie di tutto il mondo, che abbiamo scoperto per proporre questa installazione a Castelgrande. Diciamo che Zimoun sfrutta i principi meccanici della rotazione e dell'oscillazione per mettere in movimento dei materiali che a loro volta producono dei suoni. Forse sembra più difficile da spiegare che poi da vivere o da vedere, nel senso che possiamo dire che costruisce dei sistemi meccanici semplici che generano complessità nonostante la loro semplicità, cioè lavora con materiali di uso comune, ecco, con un principio molto minimalista.
E infatti l'opera presenta una maestosa parete coperta di scatoloni in cartone che tramite un ingranaggio e la creatività dell'artista si attivano e producono dei suoni.
Sì, praticamente abbiamo su questa parete della Sala Arsenale, lunga 34 metri, è ricoperta quasi interamente da questi cartoni, sono 180 scatole, 70x70, profondità 50 centimetri, e ogni scatola tramite un ingranaggio attiva una pallina di cotone. Il meccanismo si attiva riutilizzando un principio di tende a rullo. Quindi alla fine ci troviamo con 180 palline che picchiano sul cartone e producono moltissimi suoni che ti pervadono. Ecco, queste installazioni diventano spunto per generare delle emozioni che poi si propagano senza sforzo nello spazio in cui vengono installate.
Com'è nata questa collaborazione con l'artista svizzero Zimoun?
Potrei dire forse un po' per caso, nel senso che abbiamo realizzato questa esposizione Playlist Esperienze Sonore a Castello di Sasso Corbaro con l'agenzia creativa Variante. Ci sembrava interessante proporre poi anche un aggancio sul tema del suono, ecco, direi non tanto della musica ma piuttosto del suono, anche a Castelgrande. E spulciando un po' il lavoro che poi si fa anche quando si cercano dei progetti da proporre al pubblico, l'agenzia creativa Variante ha individuato questo artista e siamo rimasti affascinati dalle sue opere e quindi abbiamo preso contatto. Poi il fatto che a Castelgrande sia stata presentata questo tipo di installazione evidentemente è una scelta dell'artista, perché proprio la sala si prestava per proporre questa installazione. Quindi per caso, ma fatte le dovute ricerche, ecco.
Questa installazione si aggancia all'esposizione aperta prima di Pasqua al Castello di Sasso Corbaro, come ha detto lei, che si intitola Playlist Esperienze Sonore, che fa appunto da filo conduttore di questa stagione espositiva. Magari vogliamo ricordare che cosa si può vedere nella mostra Playlist Esperienze Sonore.
Sì, diciamo che un po' tutto il fil rouge nasce anche da questo evento che ospiterà Bellinzona alla fine del mese di settembre, quindi la festa della musica popolare svizzera che si svolge ogni 4 anni e che quest'anno sarà ospitata dalla città di Bellinzona. Quindi abbiamo pensato che il tema poteva comunque essere quello della musica e del suono. Quindi da questi ragionamenti siamo poi partiti per proporre questo programma espositivo. La mostra prelista ha aperto settimana prima di Pasqua e rimarrà aperta al Castello di Sasso Corbaro fino al 5 novembre. È un'esposizione emozionale, interattiva, che si snoda su tutto il Castello di Sasso Corbaro. È un percorso espositivo che inizia con il suono di un gong orientale generato da vibrazione e da un suono avvolgente, quindi partiamo da questo gong e poi praticamente salendo nei vari piani del castello troviamo delle altre installazioni. Abbiamo prima la cantina, dove abbiamo un documentario realizzato nella Guinea africana, al centro un unico concetto, quindi la vita ha un ritmo ed è in continuo movimento. Poi salendo le scale ci si trova davanti ad una scelta tra circa 1200 generi musicali che si stimano essere quelli presenti nel mondo. Quindi tramite uno schermo tattile si avrà poi la possibilità di viaggiare virtualmente in questo mondo fatto di musica. Torniamo a salire, la sala che poi è al penultimo piano, entriamo all'interno di due cubi dove si viene trasportati da ritmi più moderni, dove la tensione tra danza e musica crea un'energia di movimento, per poi arrivare in cima dove è stato ricostruito da una struttura organica che ricorda l'orecchio umano, una spirale che permetterà di spaziare dall'assolo all'orchestra sinfonica. È stata pensata un po' in questo modo, abbiamo diversi tipi di musica e il senso era proprio quello di far scoprire i vari generi, ecco, che troviamo oggi.
L'Ufficio dell'Analisi e del Patrimonio Culturale Digitale, in collaborazione con Memoriav, l'Associazione per la Salvaguardia della Memoria Audiovisiva Svizzera, ha avviato un censimento del patrimonio audiovisivo del Canton Ticino. L'obiettivo è la realizzazione di una mappatura dettagliata del significativo patrimonio costituito da materiale fotografico, audio e video conservato presso archivi pubblici e privati. Censimenti di questo tipo rappresentano una risorsa importante perché permettono di annullare le frontiere culturali e di condividere la memoria di un territorio. Con noi Alceo Crivelli, responsabile di questo progetto per l'Ufficio dell'Analisi e del Patrimonio Culturale Digitale del Canton Ticino.
Magari vale la pena ricordare che questo censimento si svolge su scala nazionale, sotto la supervisione di Memoriav, appunto, che poi coordina appunto il progetto su scala federale. Quindi la fase pilota del progetto è partita nel 2020 con i cantoni di Argovia e del Vallese, che hanno fatto un po' da apripista e che sono stati seguiti poi man mano dagli altri cantoni. In Ticino noi abbiamo iniziato la fase preparatoria all'inizio di quest'anno, quindi 2023, mentre l'indagine vera e propria con la somministrazione dei questionari e la presa di contatto con i partecipanti preso via all'inizio di aprile di quest'anno. Il censimento che è rivolto veramente a tutti, cioè si va dalle istituzioni cantonali, agli archivi, ma anche ai privati cittadini. Tra gli obiettivi principali del progetto c'è quello di trovare il maggior numero possibile di fondi audiovisivi non ancora noti. Quindi è chiaro che nel censimento sono inclusi gli enti pubblici conosciuti, ma laddove si possono trovare delle sorprese proprio sulle associazioni private o appunto presso i privati cittadini.
Magari spieghiamo che cosa si intende per patrimonio audiovisivo.
Sì, per intenderci parliamo di fondi e collezioni che possono essere fotografiche di registrazioni audio e video, sia analogici che digitali, che restituiscono in qualche modo aspetti della storia e, diciamo, dell'identità collettiva ticinese, che possono rappresentare aspetti storici, politici, culturali, ma anche artistici, sportivi, di evoluzione paesaggistica, tradizioni, usi e costumi, quindi veramente, diciamo, dai temi molto variegati, ecco.
Crivelli, senta, ma c'è una maggior presa di coscienza di quanto siano importanti queste testimonianze per la memoria collettiva?
Diciamo che tra gli scopi di questo progetto c'è proprio anche quello di sensibilizzare il pubblico nei confronti di un patrimonio che è di grande valore per la memoria storica collettiva, ma proprio perché spesso non è ricollegabile alle istituzioni della memoria come i musei, gli archivi e le biblioteche, rimane nascosto, sommerso e spesso è ancora sottovalutato.
Ecco, quali sono le sfide che dovete affrontare per riuscire a conservare questo patrimonio audiovisivo? Penso per esempio a livello tecnico, a livello specialistico.
Sì, diciamo che le sfide principali sono legate proprio alla fragilità materiale di questo patrimonio, che è una fragilità dovuta in primo luogo alla forte deperibilità dei supporti fisici, come ad esempio nastri, pellicole, diapositive, eccetera, ma anche di supporti più moderni come i supporti ottici, come possono essere CD e DVD, oppure supporti digitali come hard disk. E inoltre c'è anche il problema della rapida obsolescenza dei dispositivi di riproduzione, penso alla classica cassetta VHS, per cui magari non si trova più l'apparecchio di riproduzione funzionante.
Questo materiale che state raccogliendo verrà poi reso accessibile alla popolazione in qualche modo?
In questa fase stiamo cercando di individuare e di raccogliere le informazioni sulla presenza e sullo stato di conservazione attuale del materiale nel patrimonio audiovisivo. È vero però che il fine ultimo dell'iniziativa, oltre alla tutela, diciamo, sul lungo termine di questi beni, è quello della loro valorizzazione, quindi la speranza è proprio quella di poter rendere accessibile a tutti questo patrimonio comune, in particolare penso alla digitalizzazione e alla messa in rete. Questo progetto è a livello nazionale, diciamo che tra gli obiettivi c'è anche quello di cercare di stimolare la collaborazione tra pubblico e privato, ma anche tra i singoli cantoni. Cerca di promuovere l'idea delle condivisioni delle competenze e si cerca di valutare se delle collaborazioni siano possibili, specialmente per ciò che concerne l'istituzione di infrastrutture comuni e di strategie di conservazione comuni tra i cantoni. Perché non è così, non esiste una vera rete nazionale in cui si collabora, quindi ogni cantone gestisce un po' il suo patrimonio, ma non esiste ancora una rete di collaborazione solida. La speranza sempre e che questa indagine possa, una volta ultimata, possa poi essere uno strumento utile alla definizione, alla messa in atto di una politica di collezione e di salvaguardia del patrimonio.
Passiamo ora ad un appuntamento mercoledì prossimo, 7 giugno alle 18, alla Biblioteca Cantonale di Lugano in collaborazione con la Fondazione Möbius. Ci sarà la conferenza Il libro oggi e domani, presente e futuro, con un po' di passato, della lettura. Con due protagonisti storici e un osservatore dell'editoria italiana si parlerà della vita del libro al tempo delle trasformazioni digitali. Con noi il direttore delle biblioteche cantonali, Stefano Vassere, a cui abbiamo chiesto che cosa sta succedendo dunque all'editoria libraria in quest'epoca.
Che cosa sta succedendo all'editoria libraria, in particolare italiana, in quest'epoca? Lo sapremo meglio forse dopo questa conferenza che abbiamo organizzato, appunto ricorrendo a due figure storiche dell'editoria, perché siamo convinti che l'approccio anche al digitale, alle avanguardie più pronunciate di questo campo possa essere fatto meglio potendo contare sull'esperienza di persone che hanno lavorato a lungo nel mercato, come dire, tradizionale del libro. Di fatto l'attuale panorama vede settori importanti e fondanti dell'editoria, per esempio il settore scientifico, già consegnato completamente alla sfera e al supporto digitale. Altri settori sono più restii, penso al grande settore di Varia, quindi la narrativa, la saggistica divulgativa, la poesia e così via, che rimangono ancorate al libro e ai suoi valori, che sono anche valori simbolici legati proprio al supporto concreto che ha retto questa tecnologia libraria per secoli.
Alla serata parteciperanno appunto due storici, due relatori. Si tratta di Gian Arturo Ferrari, scrittore ed editore, e Luca Formenton, editore e docente universitario. Magari vogliamo presentare questi due ospiti, questi due relatori?
Sì, lo spunto fondamentale della serata è rappresentato dalla pubblicazione della storia confidenziale dell'editoria italiana curata appunto da Gian Arturo Ferrari, che è stato a lungo direttore della divisione libri della casa editrice Mondadori. Luca Formentone è nipote di Arnoldo Mondadori, quindi rende conto anche di una prospettiva familiare, nel senso che è piuttosto corrente nell'editoria italiana recente fornire dei profili delle grandi famiglie dell'editoria italiana, i Mondadori, gli Adelfi, i De Michelis e così via. Per cui ecco, l'idea sarebbe quella di partire da due persone che hanno un'esperienza sia collettiva di mercato dei libri, sia proprio del funzionamento di queste aziende, che sono il più delle volte partite come aziende semplicemente familiari, prima di diventare poi colossi editoriali che sono diventate negli anni.
Esiste un rapporto innegabile tra il contenuto di un libro e la sua forma, una relazione che influenza una moltitudine di decisioni, dal supporto con cui viene condiviso alle azioni fisiche necessarie alla sua fruizione. Ecco, è necessaria la comprensione di questo concetto per capire meglio il panorama dell'attuale editoria.
Sì, guardi, noi come biblioteca siamo un luogo di resistenza, nel senso che ci piace il supporto tradizionale, tanto che abbiamo acquisito negli anni, per esempio, dei cosiddetti libri d'artista, per cui abbiamo una sorta di culto del libro tradizionale e anche dei suoi valori, perché siamo convinti che un libro di carta abbia dei valori che non sono trasferibili, come dire, nel libro digitale, per esempio la pratica del regalo. Ecco, regalare un libro digitale diventa goffo, indiretto e di fatto poco piacevole anche per chi riceve il regalo. Poi tutti i valori legati appunto alla simbologia del libro, attorno al libro possiamo fare le nostre conferenze, le nostre iniziative, le nostre mostre, quindi la nostra è una posizione di parte, direi quasi estremamente di parte da questo punto di vista. È per questo che abbiamo invitato anche delle figure che sono ben piantate nella tradizione libraria tradizionale e che su quella base ci diranno qualcosa di fronte, insieme ad Alessio Petralli, che poi porterà la voce del digitale, ci diranno qualcosa di fronte a queste rivoluzioni annunciate, che il più delle volte sono più annunciate che compiute, perché io mi ricordo già decenni fa si diceva che il libro digitale avrebbe sostituito addirittura il libro di carta, invece assistiamo a un panorama che è molto confortante per il libro tradizionale.
Io ringrazio il direttore delle biblioteche cantonali Stefano Vassere per essere stato con noi e vi ricordo che la conferenza si terrà mercoledì 7 giugno alle 18 alla Biblioteca Cantonale di Lugano, la conferenza che si intitola Il libro oggi e domani, presente e futuro, con un po' di passato della lettura. Per oggi è tutto, grazie agli ospiti intervenuti in questa puntata di 6 di Sera Magazine. Domani ospiteremo Cito Steiger, molto conosciuto nella nostra regione come creatore di personaggi radio-televisivi che hanno lasciato il segno. Parleremo non solo di questo, ma anche del suo ultimo libro, Intorno, storie tragicomiche di poeti stravaganti, Fontana Edizioni. Grazie per averci seguiti, a domani! Thank you.